Oh, lo ricevi tu, lo ricevo mica io, ecco, questo
no,
è il problema.
Certo, no, no, oh, ti dico, oh, prendo atto che non c'è la volontà politica di apprendere una posizione e a questo punto non lo ritiro, andiamo al voto.
Allora, si va ai voti. Allora, ordine del giorno presentato dalla lista civica Progetto San Martino, chi vota a favore, chi vota contro, e astenuti nessuno. Allora, ordine del giorno presentato da Progetto San Martino Fabio Lusetti, che riguarda la fine dell'embargo nei confronti della Repubblica di Cuba. Mi ha chiesto di prendere la parola Gatti. Ah, scusa, no Fabio, non è uno sgarbo, ero concentrato su... Dobbiamo accelerare, Luca, adesso.
Eri già... Premesso che l'embargo o blocco economico imposto dagli Stati Uniti d'America a Cuba dal lontano 7 febbraio del 62 è una situazione vergognosa che non ha ragione di continuare e che trova la sua attuale giustificazione in nome di un anticomunismo di facciata, che se poteva essere in un qualche modo comprensibile durante la guerra fredda appare oggi completamente superato dalla storia. Cuba è la nazione che più si è spesa nel mondo durante la pandemia del coronavirus, inviando le sue brigate mediche in ogni paese ed in special modo in Italia per collaborare al contenimento e alla ricerca per sconfiggere il virus. Considerato che il popolo cubano è un popolo pacifico come pacifico è il governo cubano, nel 2020 non esiste più alcuna giustificazione, casomai ne sia in passato esistita, per imporre ancora questo assurdo blocco economico che appare solamente come una ritorsione puramente ideologica che impedisce a sua volta al governo cubano di avere strumenti e mezzi per soddisfare le legittime necessità della popolazione dell'isola caraibica. La sanità cubana è tra le più avanzate al mondo, completamente pubblica e gratuita, un modello da cui il nostro paese dovrebbe trarre ispirazione dopo la drammatica vicenda del Covid-19. Chiediamo all'amministrazione comunale di fare proprio l'appello lanciato dalla comunità cubana residente in Europa per porre fine all'embargo contro la Repubblica di Cuba e il suo popolo, in coerenza con l'espressione di voto della maggioranza dei membri dell'ONU su tale tema, con l'appello sottoscritto da un gruppo di senatori della Repubblica Italiana, impegnando il Consiglio Comunale a chiedere alla Regione Emilia-Romagna e al governo italiano di fare proprio il succitato appello. Grazie.
Allora mi ripeto la parola al consigliere Gatti, perché se mi scordo dopo faccio una figuraccia, capito? Me l'ho appuntato anche voi a parlare, ecco, non è che pensa.
Allora, ringrazio il vice sindaco, buonasera a tutti. Allora, riguardo all'ordine del giorno presentato, per quanto la mia simpatia sarà sempre dalla parte dei più deboli, non mi è possibile votare a favore di un ordine del giorno che si propone di promuovere un appello in favore di un governo che da anni ignora, a prescindere dall'embargo, ogni libertà di stampa, aggregazione e che non si apre al vaglio delle associazioni internazionali per i diritti umani. Cuba è infatti l'unico paese della regione delle Americhe le cui autorità hanno continuato a negare l'ingresso di Amnesty International. Nonostante il cambio di leadership del paese apra buone prospettive per il miglioramento dei diritti umani, ancora ciò non è avvenuto e dai rapporti annuali questo paese rimane senza alcun controllo da parte degli osservatori indipendenti sui diritti umani. Ritengo anche e soprattutto che sia sconveniente spendersi oggi a favore di un governo ostile verso l'organizzazione che promuove le due più importanti campagne a cui il nostro comune ha aderito, Verità per Giulio Regeni e Patrick Zaki Libero. Qualunque atto che potrebbe in qualche modo mettere in cattiva luce l'incondizionata adesione della nostra amministrazione a queste campagne non può trovarmi a favore. Ho piena fiducia che in un prossimo futuro il popolo cubano possa sollevarsi dalla morsa dei leader corrotti e non curanti dei diritti umani, ma oggi non posso essere d'accordo con un ordine del giorno in favore di un governo che minaccia e viola i diritti dei miei colleghi giornalisti. Il mio voto sarà contrario.
E ha chiesto la parola ancora consigliere Marastoni, non Gatti.
Buonasera a tutti, sarò più breve di Gabri, nel senso che mi accodo al suo intervento e per le stesse motivazioni voterò contro.
Luca Villa, parola Luca.
Grazie. Premessa d'obbligo è quella di ricordare che siamo sempre stati e continueremo a essere dubbiosi sull'utilità di ordini del giorno che, come quello che ora oggetto di discussione, hanno una complessità di tematiche che si pretendono di affrontare, che non sono certo gestibili in poche righe o in un rapido scambio di battute, che rischiano di fare nel bene o nel male di tutto un erbo un fascio. Ad esempio è vero ed è giusto ricordare il supporto che è arrivato al nostro paese da un manipolo di medici cubani nel momento più buio della gestione dell'emergenza Covid, ma sovviene subito dopo una domanda: in virtù di questo aiuto possiamo passare sotto silenzio le tante anomalie che caratterizzano il regime di quell'isola? Non viviamo di nostalgie, guardiamo i fatti, ed è un fatto che il comunismo, grazie a Dio, è sconfitto dalla storia, anche se i milioni di morti che ha provocato tendono ad essere rimossi da una vulgata che ha lo sguardo rivolto altrove e, salvo rari casi, mai ha avuto il coraggio e la forza di fare una scrupolosa e onesta autocritica. Guardiamo Cuba, il partito unico che perpetua ed autoalimenta la gestione del potere, i limiti alla possibilità di riunirsi liberamente, la meticolosa opera di silenziamento del dissenso, la pressoché totale mancanza di libertà di stampa, le incarcerazioni arbitrarie. Se queste peculiarità caratterizzassero qualunque altro regime, siamo certi che sentiremmo tanti parlare di fascismo. Su Cuba, come sulla Cina e altri presunti fiori all'occhiello della vulgata di cui parlavo prima, passano invece in secondo piano, sono un di cui sul quale non occorre soffermarsi. Noi non sappiamo se l'embargo abbia ancora ragione di esistere o meno, non crediamo sia nostro dovere esprimerci su questo. Sappiamo però che se se ne vuole discutere, sul tavolo vanno messi tutti gli elementi e non solo alcuni. Il nostro voto è quindi contrario.
E prendo la parola a qualcun altro. Volevo dire qualcosa io, ma concordo col fatto che in sede amministrativa, appunto, come diceva Luca, parlare di queste cose è sempre imbarazzante. Però da Quito, quando l'ho letto, l'embargo non so se abbia senso o meno, è un mezzo che a volte ha senso, a volte no, per cui, come diceva Luca, entrare in merito, ha fatto un figurone verso gli Stati Uniti, loro ha fatto un figurone, parlo di Covid, ecco, è indubbio, ecco. Però io ascolto, leggo i giornali, ascolto come anche voi, dico, stando vicino a noi, partendo anche da popoli che sono delle crisi, parliamo del Marocco, quel popolo Sahrawi, parliamo della Libia, parliamo dell'Egitto, parliamo della Siria, parliamo di quello che succede, adesso ne salto qualcuno, per il mezzo ce n'è, arriviamo alla Turchia, che mi ha infastidito ulteriormente, perché oltre al genocidio degli armeni, che cosa che ogni tanto è salta fuori, ma qua è importante, un genocidio, parliamo di milioni di persone. Poi adesso anche lo sgarbo, l'affronto, lo schiaffo verso i cristiani, che prendono una storica cattedrale di Costantinopoli, Santa Sofia, che non ho mai visto, però un simbolo, lo schiaffo, e poi non diciamo niente per motivi, abbiamo le fabbriche, abbiamo eccetera, eccetera. Poi dopo andiamo al Tibet con la Cina, abbiamo Hong Kong, abbiamo il Corno d'Africa, abbiamo Centrafrica, eccetera, eccetera. Ma porca miseria, come ti ha saltato fuori in mente Cuba adesso? Veramente, è stato strepitoso, guarda, nella fantasia. Perché perché Cuba, a parte il turismo sessuale, ultimamente non mi ha parlato più nessuno, eh. Questa qua è la verità, no, non mi sono, mica, no, voi ridete perché sono vecchio, no, no, è così, è così. È uno, chi c'è stato, è vero che c'è, ma non è che sono poveri perché c'è l'embargo, che conta anche quello, ma è un po' il gioco delle parti per certi aspetti, dobbiamo verificare quello che è successo, però... Mi sembra, Fabio, ma non voglio prendere in giro nessuno, però sono talmente preso quello che succede qua vicino a noi, questa roba che ci tocca tutti i giorni, che Cuba mi sembra un pensiero minore, anche in America Latina dobbiamo parlare di tante altre cose, ecco, mi sembra un po' fuori tema, ecco. Io volevo votare astenermi perché non valeva la pena, ma però... voto contrario, ecco, personalmente io sono fuori dalle logiche del gruppo, eccetera. Questo è il mio voto, perché la penso così, ma non è che voglia minimizzare, e poi non sono mai stato a Cuba, ecco, però c'è tanta gente che c'è stata, me l'ha raccontata, eccetera, eccetera, ecco. Ultimamente poi mi sembra che il regime non brilli, insomma, questo nuovo ingegnere, mi sembra, ho letto qualcosina, ma non è che la seguo tanto. E questo qua è il mio voto. Scusate la parola ad altri perché io ho già parlato troppo.
Niente, io volevo semplicemente dire questo, ho ascoltato tutti e rispetto l'idea di tutti. Per quanto riguarda il discorso dell'embargo, era effettivamente perché dal 62 non ha prodotto risultati, se avesse prodotto risultati non ha prodotto risultati, e credo che questo, al di là del discorso del regime, lo subiscono effettivamente come sempre i più deboli, cioè la popolazione. Il pensiero era se si potesse fare qualcosa per passare dall'altra, cioè questo cioè l'embargo non è riuscito a scalfire e a far sì che cambiasse qualcosa, e la popolazione effettivamente, insomma, non sta proprio benissimo. Vedere se dall'altra parte, cioè se si apriva l'embargo, fai sempre in tempo a riaprirlo e a richiuderlo, cioè nel senso che le varie nazioni possono decidere di liberarlo, cioè di toglierlo e poi di rimetterlo. Nel momento in cui tu lo togli, potresti vedere anche se cambia qualcosa a livello della popolazione e di Cuba. In questa maniera abbiamo visto che è dal 62 che non cambia niente, era perché, insomma, credo che non abbia, come hai detto tu, non abbia più un senso. Dopo ci sta che dal punto di vista giornalistico quello che ha detto Gatti ci sta, lo accetto, cioè non è che posso non accettarlo, è la realtà, però dicevo, provare la cosa diversa, cioè dal 62 non si smuove niente, e chi ci rimette è la popolazione, perché sicuramente non ci rimette chi governa. Era solo questo il pensiero.
Parola, qualcun altro prende la parola? Allora mettiamo i voti l'ordine del giorno presentato dalla ditta Progetto di San Martino sull'embargo di Cuba. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti nessuno. Favorevole 1. Ecco, adesso andiamo al punto successivo, e la interpellanza sempre di Fabio Rosetti, ma sei attivissimo Fabio, di sui campi estivi.
Sono da solo, non posso dividermi i compiti.
Vai, oh, per l'impegno vedo che... E Panari, risponde l'assessore Panari sui campi estivi. Chiedo scusa ancora, ho detto una cosa sempre. Allora, Rosetti, okay, legge il sì. Giorno.
Allora, considerato che diverse sono le iniziative dei campi estivi organizzate a San Martino, sul loro andamento stiamo raccogliendo informazioni frammentarie, ufficiose e a volte fra di loro contrastanti. Tenuto conto che la Regione Emilia-Romagna ha stanziato risorse destinate all'abbattimento dei costi a carico delle famiglie, chiediamo all'assessore competente di fornire informazioni dettagliate relative a quanti sono i campi estivi organizzati nel comune di San Martino in Rio e da chi sono gestiti, quali sono le tariffe applicate e quanti sono i partecipanti ai vari campi, quale abbattimento ha permesso di realizzare il contributo regionale. Grazie.
Allora, premetto che per il mio livello di comprensione, che è molto basso, come è stata formulata questa interpellanza, per la maggior parte non si può rispondere. Quindi nel caso sarò felice di rispondere a un'interpellanza ripresentata al prossimo Consiglio, formulata in maniera differente, in modo tale che le risposte possano essere date. Quanti sono i campi estivi organizzati a San Martino e da chi sono gestiti? I campi estivi sono 5, da chi sono gestiti Parrocchia, Regina Pacis, Centro Ippico, la Palestra Thunder e la Cooperativa Accento. Quali sono le tariffe applicate? Io dovrei stare qui ad elencarvi una marea di tariffe settimanali, divise per età, divise per servizio, quindi il mio invito, visto che sono andato a controllare, è quello di andare a vedere direttamente nei siti di queste, perché cioè, dovrei snocciolare dei...
Ce le puoi dare anche in giorni successivi, 50 cifre,
ma comunque è tutto online, compresa la risposta alla prima domanda, basta fare un click. Quanti sono i partecipanti ai vari campi? È impossibile dare una risposta perché il campo estivo ha un'unità di misura temporale a settimana, quindi bisognerebbe indicare la settimana di riferimento. In quel caso sarò felice di fare un censimento. Quale abbattimento ha permesso di realizzare il contributo regionale? Il contributo regionale non va ad abbattere le rette, il contributo regionale, il progetto di conciliazione, è un contributo dato alla famiglia, per di più è dato alla famiglia quando il dato è riscontrabile verso ottobre, no? Chiedo a Maura la conferma di questa cosa, quindi non esiste un contributo regionale di questo tipo, cioè, quindi mi dispiace, tre domande su quattro non c'è risposta in natura.
A me sinceramente dispiace che il mio assessore non mi sappia dare delle risposte, perché se tu mi dici che il contributo viene dato alla famiglia, non lo so, a te l'hanno dato, Davide, il contributo regionale?
Non ci vale.
No, perché viene dato alla famiglia, cioè volevo capire, cioè tu dovresti sapere quanti sono, a chi viene dato, cioè voglio dire, sei l'assessore... Se l'assessore
questa è una falsità,
vorrei che l'assessore del mio comune, cioè certe cose le sapesse, fosse informato.
Questa è una falsità e la devi smettere. La devi smettere, perché non mi puoi chiedere se la terra su Marte è coltivabile, ma non lo so, hai formulato una domanda che non ha senso, ok? Cioè, ci siamo o no? Allora, io ti dico, ripresenta l'interpellanza, mi fai un'interpellanza che abbia riscontro in natura con la realtà che abbiamo e sarò felice di risponderti. Mi dici quanti sono i partecipanti nella prima settimana di luglio, quanti sono i partecipanti nella seconda settimana di luglio e io te lo dico, ma non esiste una persona al mondo che sappia rispondere alla domanda quanti sono i partecipanti. Tu mi puoi dire quanti sono stati i partecipanti dall'inizio dell'esperienza dei centri estivi fino a ieri e io te lo dico. Okay. Il contributo regionale non abbatte le rette, non esiste il contributo regionale che abbatte le rette. Il contributo regionale è una misura a favore delle famiglie che pagano la retta, che è un'altra cosa. Esiste un contributo nazionale per abbattere le rette. So se mi spiego. Però non è che puoi mettere insieme delle parole e pensare che questa sia una domanda a cui dare una risposta.
Sì, scusate, okay. però qua non stiamo facendo filosofia. Se il contributo viene dato alle famiglie con i bambini che vanno all'asilo, che vanno ai campi estivi, cioè voglio dire, in una qualche maniera viene dato perché, voglio dire, abbatterà le rette, perché se viene dato non viene dato a tutti, verrà dato solo a quelli che hanno i ragazzi che vanno ai campi estivi, o lo danno a pioggia a chiunque, no? Me l'hai detto tu che lo danno a quelli dei campi estivi, per cui voglio dire, credo che, cioè, se viene anche dato alla famiglia, viene dato inerente a perché il bimbo va ai campi estivi, non viene dato perché il bimbo va in piscina.
Ammettere la sconfitta è anche una vittoria, mi ritengo sconfitto, non so, no.
Mi ritengo insoddisfatto, penso che non
di più, non c'è una terminologia dell'insoddisfazione assolutamente.
Non dice quel che io sentivo.
Allora, a parte i riferimenti poetici dell'assessore, Lusetti è insoddisfatto perché non c'è stata incomprensione proprio tra la risposta, tra la richiesta e la risposta. Passiamo al punto numero 12, interpellanza di Alleanza Civica in merito alla ripresa dell'anno scolastico. Leggi adesso.
No Giuseppe, io non leggo, riassumo brevemente. Interpellanza nasce semplicemente dalla considerazione che questo è, presumiamo, l'ultimo consiglio comunale prima della ripartenza della scuola, allora insomma ci sembrava giusto chiedere, senza ovviamente tenuto conto del fatto che le misure, le disposizioni cambiano praticamente tutti i giorni, che ci venisse fornito un quadro generale, ecco, su quella che è un po' la ripartenza della scuola a San Martino. Infatti la formulazione anche dell'interpellanza era abbastanza generale, proprio perché chiedevamo un quadro generale senza ovviamente tenuto alla luce del fatto che il parere tecnico arriverà solamente alla fine di agosto e ovviamente le misure o le indicazioni cambiano un po' giorno per giorno, però insomma un'indicazione generale sulle varie questioni, capacità degli ambienti, eventuali misure di sicurezza da adottare, possibilità appunto delle classi di rimanere tutte in presenza oppure trovare altre soluzioni, però insomma avere un quadro generale.
Risponde l'assessore Panari.
Allora, qualche premessa. Il prossimo anno scolastico interessa una comunità di studenti e quindi di famiglie che si aggira sulle 900 unità nella fascia 0-14 anni. Come è stato detto, la letteratura di normativa di riferimento è in continue fase di aggiornamento, quindi a un certo momento ho deciso di stabilire al 28 luglio quello che io potevo dirvi, perché poi quello che abbiamo applicato. Per quanto riguarda lo 0-3 anni, come ha detto Borri prima, la condizione per poter accogliere, stando ad ipotesi, il rapporto 1-5, che è quello del tempo estivo, ma io credo che cambierà, almeno secondo il resoconto dell'ANCI di questa settimana, che si può alzare 1-7, 1-10, comunque noi ipotizziamo che comunque serva anche la struttura di Gaza, che come ci sta scritto nella variazione di bilancio è in fase appunto di riapertura e di adozione di tutte quelle misure strutturali esterne e interne per rivedere gli spazi alla luce della normativa Covid. Lo stesso lavoro lo si sta facendo sul Peter, il quale fortunatamente è stato oggetto del tempo estivo di luglio, che è tuttora in corso, che ha permesso, sono stati una sorta di preliminari, ha permesso per noi di accendere i motori, ma ovviamente dovrebbe contenere molti più bambini ad inizio anno dei 27 che attualmente accoglie, 27 o 28 che attualmente accoglie per il tempo estivo, quindi il lavoro sul Peter sarà in particolar modo nella riorganizzazione della struttura, degli spazi, della struttura interna, ma noi siamo ancora vincolati, siamo ancora abbastanza fermi perché non conosciamo il rapporto numerico con cui si dovrebbe aprire l'anno scolastico, cioè la composizione del gruppo bambini e l'educatore. Certo, ipotizziamo che ci sarà un aumento dei gruppi e quindi anche un aumento di richiesta del personale educativo. Per quanto riguarda il 3-14 anni, io mi rifaccio al verbale della conferenza dei servizi che abbiamo avuto il 15 luglio, integrato, come vi dicevo, con alcuni resoconti che sono arrivati. Per quanto riguarda l'infanzia, cioè il 3-6, siamo ancora un po' in alto mare, nel senso che esistono delle bozze, esistono dei resoconti, esistono dei documenti orientativi, ma su come dobbiamo organizzare i 3-6 anni immagino che ce ne occuperemo nel mese di agosto, cioè una volta che lo Stato avrà messo al riparo l'apertura dell'anno scolastico per la scuola dell'obbligo. Comunque noi dovremmo usare ovviamente entrambe le strutture di via Ferioli e di via Manicardi per 4 sezioni. Per quanto riguarda invece la vera partita che sono le elementari, voi sapete che stiamo operando così. C'è una gestione statale, che è quella in capo all'istituto, che ovviamente si unisce alla nostra, che si basa sugli spazi per la didattica. Attualmente noi possiamo dire che non è previsto alcuno spazio esterno alla scuola, né in edifici del paese, né in moduli, né in altre strutture compensative di mancanza di spazi. I nostri calcoli ci dicono, con questo famoso rapporto bocca a bocca, che ci stiamo andando però ovviamente a convertire alcuni spazi interni. Attualmente i nostri numeri ci dicono che in via Rivone, dove sono previste 9 classi con disponibilità di 13 locali, una classe probabilmente verrà sdoppiata, ma è anche molto probabile che anche altre classi nel corso dell'anno vengano sdoppiate, facendo della didattica per gruppi, insomma, questo poi sarà in capo anche un po' al collegio docenti testarlo. 4 locali hanno capienze inferiori, sto parlando di via Rivone, ma saranno utilizzati per gruppi di alunni, per percorsi individualizzati di allievi disabili e sicuramente una per l'eventuale isolamento temporaneo di minori che risultano sintomatici durante la permanenza a scuola. Per quanto riguarda via Manicardi, sono previste 11 classi con la disponibilità di 17 locali. Verrà temporaneamente usato come aula il laboratorio di informatica, in quanto ha adeguate dimensioni. Dispiace molto a tutti che sia il laboratorio di informatica, per motivi ovvi, però lo spazio è quello. Gli altri locali disponibili con capienza inferiore verranno utilizzati: un'aula per il CPA, una per gruppi di alunni, poi questo ve lo lascio, anzi ve lo mando intanto, uno per gruppi di alunni, per percorsi individualizzati di allievi disabili e sicuramente sempre il classico spazio previsto per chi presenta sintomi durante la permanenza a scuola. Ovviamente su tutto questo pende un'altra incertezza, che però è solamente in capo allo Stato, che è l'organico. Che l'organico deve aumentare sia nel personale docente sia nel personale ATA, e quello però ci viene dallo Stato, noi non possiamo farci niente, la stessa preside non può fare niente se non inoltrare la domanda. L'edificio attualmente più tranquillo è quello delle medie, sono previste 15 classi con disponibilità di 15 aule e 6 laboratori. 3 o 4 laboratori saranno utilizzati come aule, essendo più capienti, e temporaneamente quegli arredi verranno spostate. Da ipotesi fatte è il linguistico che rimane, ma non vorrei sbagliarmi in questi appunti, è il linguistico che rimarrebbe esonerato, insomma, ma adesso ripeto, ci stiamo, su come ci stiamo ancora prendendo un po' le misure. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto, che sono i servizi comunali, che vanno ad integrazione di quello statale. Allora, tutti i servizi che vado a citare, pre e post scuola, il pedibus, la mensa e il dopomensa, noi stiamo studiando per farli nelle forme in cui riusciremo appunto a farli esprimere. Il servizio più complesso, la mensa, noi al momento io continuo a dire al momento, ad oggi, perché è più prudente, comunque questo è abbastanza certo, sala arcobaleno su due turni. Ci sarà un altro spazio nella sala che c'è a pian terreno dentro l'edificio di via Manicardi. La simulazione è che le classi entrano per un numero massimo di 80, si posizionano, cercano di stare il più fermi possibili, ci saranno le divisorie sui tavoli, come viene fornito il pasto. Ci stiamo orientando verso la monoporzione e il monouso, perché è più lineare, è più pulito, è più prudente. Igienizzazione, cambio turno, tutte insomma cose che abbiamo incominciato a conoscere. E per il dopo mensa, che è la parte svago sostanzialmente, finché si può, ovviamente spazio all'aperto, poi quando non si potrà più, l'altro spazio ampio dove appunto i bambini possono evitare di concentrarsi sono ovviamente le palestre, su cui ci stiamo facendo una pensata in quell'orario che va dalle 2 alle 3, dalle 2 e mezza alle 3, insomma, poco prima dell'inizio delle elezioni. Tema orari, scusate, siamo abbastanza fiduciosi che gli orari non cambino, cioè con un'organizzazione di ingressi così fatta, ingressi diversi per permettere ingressi contemporanei, con divisione degli spazi all'interno della scuola, noi riusciremo a far entrare tutti i bambini all'orario a cui sono abituati. Quindi plesso di via Rivone, se noi la preside, insomma, mettiamo le quinte all'ultimo piano, le quinte entrano solamente tutte insieme a un ingresso loro riservato, che è quello della scala antincendio. Preposto ve l'ho detto, refezione ve l'ho detta, spazi ve l'ho detto, sanificazione, ovviamente quelle sono norme particolarmente stringenti, personale ve l'ho detto, screening degli operatori. Io faccio poi riferimento al documento, a questo resoconto fatto con la Schlein il 28. L'aspetto del triage, l'aspetto dei test, ecco, questo ancora siamo in attesa. Mascherina. Tutti eravamo convinti di avere una risposta entro il 15 di agosto, la Lazzolina alla Camera invece ha già detto che molto probabilmente si andrà a fine mese. La materia è fluida. Io vorrei fare un atto di cortesia, leggendo una nota, non è a titolo personale, ma che riassumo un po' questi mesi, ed è una nota di ringraziamento più che altro per chi ha lavorato tanto in questi mesi, e colgo l'occasione di questa interpellanza. Al termine della risposta, credo che sia onesto da parte mia sottolineare il garbo istituzionale usato dall'opposizione di centrodestra, non passato inosservato, nel formulare questa interpellanza, e vi ringrazio. La sfida ha per tutti noi caratteri molto ostici, presenta difficoltà e ostacoli mai affrontati, e che non possono purtroppo fare appello a uno storico di riferimento da cui farsi ispirare, se non l'esperienza vissuta in questi mesi, che ovviamente per tutti ha presentato luci e ombre. Cosa stiamo facendo? Dobbiamo ripensare integralmente un sistema di servizi in ogni suo aspetto, cercando però di custodire e salvaguardare la loro natura, la natura per cui sono nati, con accanto il timore che una svista, una piccola distrazione umana spontanea, faccia crollare a domino il fragile sistema ripensato e messo in campo per la prima volta. Fragile per appunto perché mai vissuto, mai sperimentato. Questo è quello che tutti i giorni stiamo facendo, e quando dico noi voglio essere molto chiaro, intendo l'amministrazione comunale, il nido, l'istituto comprensivo, le famiglie, la comunità familiare, le istituzioni a cui ci rivolgiamo, provincia e regione, come sa bene Maura. Pensate solo a quanti servizi incontra un bambino che esce di casa per andare a scuola: il trasporto privato oppure pedibus o pulmino, l'ingresso, prescuola, la didattica in aula, ginnastica nelle palestre, mensa e dopo mensa, poi ancora in aula e poi un'uscita
che ha il suo servizio di post scuola, tutto da ripensare alla luce di nuovi paradigmi che si chiamano distanziamento, divieto di assembramento, stabilità della formazione dei gruppi, dispositivi di sicurezza, igienizzazione, implementazione della digitalizzazione. È una sfida. Quindi voglio cogliere l'occasione per ringraziare in consiglio tutti coloro che non si sono risparmiati per portare a termine l'anno scolastico e che non si risparmieranno per far vivere l'esperienza educativa al massimo delle possibilità date. Li voglio citare perché lo meritano: la nostra dirigente Maria Grazia Culzoni, il consiglio di istituti, i suoi collaboratori, docenti, maestri, professori, gli alunni, le alunne e le loro famiglie. Infine, visto che a quel servizio sono particolarmente affezionato, come avete potuto percepire in questi anni, voglio ringraziare il personale comunale, gli operatori, il personale educativo, le tate e la pedagogista, i genitori del comitato di gestione del nido, per aver deciso di seguirmi nella decisione non facile e non senza rischi, come abbiamo visto nel caso di Rolo, di aprire il tempo estivo al nido, che è ancora in corso. Lo potevamo fare e lo abbiamo fatto, ma questo ha comportato un carico di lavoro senza precedenti, aggravato dall'angoscia quotidiana sempre presente, che genera ovviamente tensione, dovuta a un nemico invisibile la cui reazione pendeva costantemente e quotidianamente su ogni nostra decisione. Tutti hanno dimostrato di credere in questo servizio, a loro va il mio grazie e spero anche il vostro. Perdonate la lunghezza di queste parole, ma non avendo io particolari velleità agonistiche, ho voluto condividere con il Consiglio in estrema sincerità che arrivo particolarmente provato da questi mesi, ma non ci arrivo da solo. Qui c'è la Giunta che sta lavorando insieme a me, insieme al Sindaco e che ci sta mettendo delle risorse dai propri assessorati. E visto che solo io però, a differenza delle persone citate prima, ho l'opportunità di parlare in consiglio, mi sembrava doveroso ricordare chi partecipa insieme a me a questo sforzo. Ma vi assicuro che, sebbene la partita sia immensamente complessa, immensamente articolata, vi assicuro che per il 14 di settembre cercheremo di portare a casa la partita.
Fatto meno Capagni.
Sì, ecco, io ringrazio l'assessore Matteo Panari sia per anche le parole di cortesia e di ringraziamento verso l'interpellanza, che appunto era interlocutoria e ovviamente che guardava alle scuole. Ringrazio per la risposta articolata, precisa e puntuale, e che ha appunto centrato quello che era un po' il nostro obiettivo, cioè un inquadramento generale proprio in virtù dell'avvicinarsi della scuola, tenuto conto delle immaginiamo e condividiamo innumerevoli difficoltà tanto nell'interpretare quelle che sono le disposizioni e l'avvicendamento anche delle interpretazioni delle disposizioni, quanto appunto la difficoltà di programmare laddove le disposizioni e i pareri tecnici arriveranno via via a ridosso dell'inizio scolastico. Quindi di nuovo lo ringraziamo e ci dichiariamo ovviamente soddisfatti.
Bene, faccio un appunto che è successo questo, che non c'entro con l'apertura del punto Gazzata. Nelle verifiche che abbiamo fatto, ahimè, è emerso che il tetto del Gazza, della Gazzala, va rifatto tutto, perché non si possono fare delle pezze, ecco. Per cui questo non c'entra con l'apertura, ha accelerato, perché noi domani mattina l'ingegner Campani darà l'ok in via al rifacimento del tetto, perché va fatto, in quanto adesso lo dobbiamo accelerare e farlo veloce, perché nel giro di 15 giorni, 20 giorni, proprio per essere pronti, ampiamente saremo pronti per l'apertura del Gazzaladra. Ma questo non c'entra con le scuole, andava fatto lo stesso, magari lo facevo l'anno dopo, ecco. Mi dispiace dove tirare fuori i soldi quest'anno, quello lì, capito? Dopo queste parole, 32.000 euro più IVA, una cosa, ma mi fa male parlarne, Luca. È come parlare dell'Inter dopo le scoperte. Va bene. Allora, no, ma non c'entra mica l'apertura della scuola, se ne andava a fare. Bene. Scusate, adesso è arrivata stasera un'interrogazione al Consiglio Comunale che cita la norma dell'articolo 56, terzo comma del Consiglio, fa riferimento alla seduta dell'8 luglio, qui ci sono stati dei battibecchi, degli sgarbi, ecco, questi qua sono citati così, in cui vengono citati e nello specifico tre persone che poi se vorranno almeno Galimberti se in interpellanza sua, ma soprattutto è investito il sindaco. Io non posso sostituirmi a rispondere per il sindaco, ecco, anche perché chiediamo al Consiglio Comunale se si è trattato di una sgarbata disattenzione formale del sindaco e del segretario comunale. Scusate. Sì, no, la faccio a legge, scusa, hai ragione, sbaglio sempre, ha ragione Galimberti, sei citatissimo qua. Ecco, no, dicevo... Leggi Fabio, scusa.
Nella seduta dell'8 luglio era nostra intenzione, a nome anche di Alleanza Civica, di leggere una dichiarazione relativa all'interpellanza della lista Uniti per San Martino all'ordine del giorno di quella seduta. Dichiarazione che ritenevamo necessaria perché l'interpellanza aveva a nostro giudizio intenzioni vessatorie e avvilenti dei diritti delle minoranze. Tenendo a definire gli strumenti attraverso i quali si sviluppa l'attività dell'opposizione come inutile perdite di tempo. Interpellanza, inoltre, che sostanzialmente tendeva a sminuire le risposte fornite dagli assessori, bollandole come ripetitive e ottenibili presso gli uffici comunali. A noi, invece, sono sembrate condivisibili o no, interessanti. Su diverse di queste risposte avremo modo di ritornare nel corso dei prossimi mesi. Inoltre, almeno 51 erano risposte da assessori e non da uffici. E una di queste, Villa Bertani, evidentemente non scontata né inutile, ha dato luogo ad un'interpellanza in Consiglio regionale e ha dimostrato che per 20 anni nessuno ha effettuato alcun controllo. La volontà era quella di ridurre ulteriormente gli spazi per le voci dissenzienti, dopo la eliminazione delle commissioni a partecipazione popolare e la censura su uno dei soci di San Martino. Tale dichiarazione ci è stata impedita dal sindaco col supporto del segretario comunale, con un richiamo al regolamento e definendola una carnevalata. Su questo ultimo aspetto dichiariamo che non è nostra abitudine di mascherarci, almeno da quando siamo parte di questo consesso istituzionale, né di partecipare ad iniziative goliardiche di dubbio gusto. Di mancanti rispetti del regolamento ne abbiamo segnalati alcuni, noi in passato, sui temi degli accessi agli atti dei consiglieri, mancata partecipazione del revisore alle sedute obbligatorie, alla risposta a interpellanza data da rappresentanti di partito e non da istituzioni, per finire con la stessa interpellanza in questione. Mancano le firme dei consiglieri proponenti, quindi è un'interpellanza del gruppo Uniti per San Martino o del solo consigliere Galimberti? Ma la cosa più grave che si è verificata negando quell'intervento non è considerare l'azione delle minoranze come inutile e costosa per la collettività. Si è creato un pericoloso precedente: ad un consigliere di minoranza è stato negato ciò che nella seduta del 29 giugno è stato con naturalezza concesso senza alcuna osservazione formale dal segretario comunale al consigliere capogruppo di maggioranza, paventando anche la eventuale assunzione di responsabilità da parte del consigliere. La volontà è quella di gestire le regole secondo la convenienza di parte? La volontà è quella di garantire diritti diversi a seconda delle appartenenze? La volontà è quella di creare consiglieri di serie A e di serie B? Chiediamo al Consiglio Comunale se si tratta di una sgarbata disattenzione formale del sindaco o del segretario comunale o se comportamenti tesi a penalizzare le minoranze democraticamente e istituzionalmente non corretti possono ripetersi anche in futuro, spingendoci in tal caso a segnalare l'accaduto e a richiedere interventi esterni tesi al rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Grazie.
Ecco, qua c'è un equivoco, perché tu chiedi al Consiglio Comunale. Ah.
Partendo dal presupposto che io non sono molto ferrato dal punto di vista giuridico, ma in 45 anni che bazzico da queste parti non è mai capitato di vedere un'interpellanza diretta al Consiglio Comunale, una cosa che non ha assolutamente senso. Non accetto assolutamente lezioni di democrazia per uno che ha fatto 35 anni di minoranza e 10 anni vabbè da questa parte, come 35 anni di minoranza. E io, consigliere Lusetti, ero presente quando lei qua non sapeva neanche che esistesse la sala del Consiglio Comunale, quando veramente in questa sala e in quella là di là dove c'è l'URB per la minoranza si respirava ben altra aria, ben più pesante. E nessuno ha detto che l'azione della minoranza è inutile, anzi, io ho sempre detto che l'unica maniera della minoranza per farsi vedere e sentire era fare interpellanze intelligenti come l'ultima che abbiamo avuto, tanto per fare un esempio. Tolto questo, vorrei dire che siete in malafede, perché nessuno voleva tarpare le ali a nessun consigliere, e siete anche disonesti intellettualmente, perché avete presentato questa interpellanza che non ha senso in tutte le maniere, perché è a tutto il Consiglio Comunale, quindi è una cosa senza senso, all'ultimo momento, senza protocollo, e non ha permesso a noi di prepararci puntualmente per dare un'adeguata risposta. Cosa? A parte il fatto che anche il sindaco è assente, quindi, visto che viene chiamato in prima persona. Voi mi ricordate, quello, e c'è in ogni classe ce l'ha, ogni gruppo di amici c'è sempre, quello che a cui piace provocare, a cui piace fargli scherzi agli altri, però quando fa lo scherzo a lui o provocano lui, l'argo cane se la prende e monta su subito. Mi ricordate quella gente lì? Perché voi l'avete voluto far passare come provocazione le 57 interpellanze, come anche io, la mia è stata una provocazione, lo dico, perché mi è venuto in mente quando un sindaco nel secolo scorso, e io allora facevo due o tre massimo interpellanze per il mio consiglio e non in tutti i consigli, mi venne lei e mi disse: "Oh nano, ogni interpellanza sai cosa costa? È una delibera, ogni delibera, ci ho fatti i conti, costa tot, tot e tot". Mi è venuto in mente, ho detto, facciamogli una provocazione anche a loro, tutto lì, ma nessuno ha voluto tarpare le ali. Soltanto che voi prendete le cose troppo sul serio. Invece di farci al limite una risata sopra, siete montati su subito. Questo per dire che siete in malafede. E per ribadire ulteriormente che sullo stesso argomento, una volta c'era l'interpellanza, una volta l'ordine del giorno, una volta l'interpellanza, una volta l'ordine del giorno, e siamo andati avanti così per mesi, per anni. Cito, avete fatto più di 100+ interpellanze, non so quante altre ordini del giorno. E questo qui ve l'ho detto anche l'altra volta, appunto perché io ho fatto minoranza e so cosa vuol dire, porta uno svilimento, a una banalizzazione di quello che portate in quest'aula, perché a un certo punto non siete più credibili. Questo vi volevo dire, tutto lì. Ma voi siete sempre pronti da bravi maestrini a insegnare agli altri cosa è la democrazia, e allora ci adegueremo. Però ricordatevi questo, che a forza di fare così si arriva a questo punto, lo svilimento, la banalizzazione dell'azione della minoranza. Basta, avevo altre cose da dire, ma la chiudo lì perché è inutile che stia qui, perché è come parlare al muro. Quindi non ho più niente da dire e non avrò più niente da dire neanche in futuro. Certamente cercherò di ascoltarvi il meno possibile, questo veramente ve lo posso assicurare.
Abbiamo appunto una risposta.
Scusa, la cosa che mi ha dato più fastidio, anche visto che siete dei maestri di democrazia, è che io ho presentato in 10 anni un'interpellanza sola, e mi sono dovuto scioppare invece un consiglio due prima, 57 interpellanze, e sono stato lì, cosa che invece non è stato fatto da qualcheduno che c'era e che mi ha spento in faccia il video. Questo non ho accettato e questo continuo a non accettare. Va bene? Io ho presentato un'interpellanza, che uno fosse d'accordo o non d'accordo, io non sto qui a discuterne, perché è logico che uno non è obbligato a essere d'accordo, ma siccome non ho neanche offeso nessuno, va bene? E non ho detto in nessuna parte che era inutile l'azione, avrei voluto che fosse stato lì ad ascoltarmi quello che avevo da dire. Non spegnersi il video e poi sparire. Facile. Adesso me ne vado a letto perché mi sono...
Allora, molto semplicemente è questo. Il discorso è che sono usati due pesi e due misure e questo non va bene. Cioè,
all'inizio... In quella circostanza, sì. Dici...
Sì, perché quando è stato chiesto di fare una dichiarazione, prima delle mie 57 interpellanze, è stata chiesta senza essere presentata, è stata chiesta ed è stata concessa. Io ho chiesto di continuare a fare una dichiarazione non pertinente a quell'ordine del giorno, ma era comunque, ho detto, una dichiarazione. Mi è stato ho atteso un attimo, perché se andiamo a rivederlo, ho atteso un attimo, mi è stato come dato l'ok per... Ho iniziato a parlare e poi il sindaco mi ha tolto la parola, ed era la parola mia, ma era la parola di tutte le minoranze, perché in quell'interpellanza era la parola di tutti, in quell'intervento c'era la parola di tutte le minoranze. Allora è stata questa la cosa, perché se parla di democrazia, quello il consigliere che Andrea che parlava prima e che dice che noi non siamo democratici e che lui... No, non faccio il maestro. Io ho semplicemente detto il perché, e che poi il sindaco si permetta addirittura di bollarci come una carnevalata, beh, insomma, in consiglio comunale secondo me, insomma, ci sono, credo insomma che siamo andati oltre. Tutto lì, per cui questa cosa, a me spiace che il sindaco non ci fosse, che non fosse in videoconferenza, questo io non lo sapevo, che non era in videoconferenza, perché poteva esserci, perché abbiamo fatto streaming sempre, ma al di là di questo, cioè mi dispiace, ma al di là di questo andava presentata ora, perché poi presentarla a settembre non aveva più nessun senso, perché era giusto dire le cose come sono avvenute e quello che è stato. Perché a uno è stato permesso di dire quello che pensava, a qualcun altro è stato fermato perché il regolamento dice che deve fermarsi. Tutto lì. Tutto questo, né più né meno.
E la videoconferenza, appunto, c'è stata questa fase concitata e volevano delle parole.
Certo.
E il senso era quello di evidenziare quanto costa l'interrogazione, perché adesso... Siamo sinceri, guarda in giro, vai per le varie città dove vai, non vedi quante sono le interrogazioni, le puncità anche importanti sono pochissime,
sì,
ma a parte questo. E questo ci sta, uno dice guarda l'interrogazione costa, perché comunque devi chiedere sempre qualcosa al tecnico, perché di politico, di decisionale c'è, ma si decide anche in base alle cose. Detto questo, con le parole... Si può anche.
Giuseppe, poi.
Non voglio. No, non voglio però quando tu in un consiglio comunale mi hai detto combricola vuol dire associazione di malaffare, no? Te l'ho detto, guarda, usa le parole.
Infatti, io ti ho chiesto scusa.
Può capitare anche nel linguaggio io corrente.
Infatti, io ti ho chiesto scusa, il sindaco non ha chiesto scusa a nessuno. E poi partiamo dalle 57 interpellanze, da dove sono venute? Perché vengono da un discorso fatto sul DUP, il quale è stato detto prima di partire che c'erano delle domande, delle affermazioni, c'era un po' di tutto, era un discorso unico perché eravamo in videoconferenza. Se lo vai a sentire è così, quando io sono partito. E qua ci sono persone che lo possono dire. Tant'è vero che in queste interpellanze che poi abbiamo presentato chiaramente, perché erano domande che c'erano nel DUP, è uscito anche qualcosa di buono, perché avevate messo in alienazione un terreno che non potevate, che è ancora lì, perché non è ancora stato corretto, è ancora nelle alienazioni e non potevate. Sì, è vero, queste sono realtà. E poi No, poi c'erano altre cose errate che si potevano correggere sul momento. Allora, cosa dobbiamo dire? Visto che avete sbagliato a far questo, dobbiamo fare una nuova delibera, ci sono degli altri costi? Ragazzi, ma cosa ci stiamo a dire? Allora, questa è venuta a di seguito tutto quello, ma è venuta perché qualcuno ha potuto e qualcuno no. Allora, mettiamo in chiaro le condizioni e basta. Io non ce l'ho con una persona o con l'altra.
No, no, non replico niente, perché me l'ho scordato, perché è fatto all'ultimo momento, ho dovuto fare i pezzi lungo... Niente, era una mia mania, no? Un piccolo vezzo, perché il cane mi deve rimanere, visto che non scrivo più sull'informatore. Consiglio della sera per una sana lettura. Con la fascia tricolore, edito da una casa editrice di Correggio, non comperatelo, leggetelo, è su in comune o in biblioteca, comunque... Con la fascia tricolore. Pagina 252, precedenti e seguenti. Ma il punto centrale è quello che dice, c'è un tempo per discutere e uno per decidere. Quello per discutere non è infinito. E ve lo consiglio, su in comune da qualche parte, o se non lo trovate in comune, lo trovate in biblioteca, con la fascia tricolore. Leggete ed è illuminante anche per tanti altri. Meno per la maggioranza, ma più per la minoranza. È illuminante.
Sì, però Fabio stasera il sindaco sapeva che non c'era, ecco, non è che poi facciamo una cosa che... Ma
per me poteva essere benissimo in videoconferenza, perché no?
No. Avete chiesto la presenza, non c'è la videoconferenza. Col caldo, cioè, che mi ritrovo. No.
Certo, eravamo in presenza, ma se lui non poteva esserci per motivi... Cioè, se non poteva esserci per motivi fisici, non
però,
poteva,
no? Secondo me...
Non ho pensato a questo, giuro, ma ho detto in videoconferenza, cioè lui a casa pensava, come ha fatto il video quando era, io pensavo che qua lo seguisse in videoconferenza, ma è un errore mio, ma io pensavo che lo facesse in videoconferenza, punto. No, ma le dico, ha ragione, ma ci sto pensando adesso, cioè sto pensando adesso al fatto che...
Beppe, scusa però, posso dire una cosa? Dopo proseguite. Io ritengo, per quanto io stimi il dottor De Nicola, che il dottor De Nicola debba intervenire per aspetti tecnici e non per polemica politica. Quindi io chiedo al dottor De Nicola di intervenire su aspetti tecnici e di non trasalire. Per il resto la discussione per me può andare avanti all'infinito, io non ho problemi.
Sono intervenuto per polemica politica.
Deve intervenire quando e se chiamato ad intervenire su aspetti tecnici.
Io sono stato chiamato in causa da quell'interrogazione.
Lei sta trasalendo su aspetti tecnici.
Lei
non può neanche rispondermi così. Il suo compito, chiedo scusa dottore,
io sono stato chiamato in causa.
Non va bene? Come si sta comportando il dottore Nicola con me non va bene. Però dopo trasali in aspetti politici e questo non va bene.
Ma
non
io
va
non
bene.
Sono entrato in aspetti politici.
Non va bene
politici.
Che dica così, non va bene. Se no si candida e si siede qua con noi, ok?
Scusate,
poi per me la discussione può andare avanti.
Maura, però è stato citato il segretario, che allora io non sono mica andato a sentire quella sera lì, perché poi
la sua competenza però Beppe rimane tecnica. Io ti dico, a me va benissimo che Andrea e Fabio parlino, però l'intervento del segretario comunale è specifico, in questo il regolamento va rispettato, gli aspetti politici si lasciano ai politici. Ok, anche se è stato citato 100 volte, non è, okay, è un tecnico.
No. Comunque
Giuseppe, chiudiamo qua. Ho interpretato male. Però, pensavo che il sindaco fosse presente in videoconferenza.
Facciamo l'aspetto tecnico.
Chiudiamola qua.
L'aspetto tecnico. Il sindaco ha avuto un incidente, no? Mi dicono "Ebbene, una vostra richiesta, chiedo di farlo in presenza, no?" e io ho detto facciamolo in presenza, perché alla fine poi dovrò... Ma noi, ascolta, io ho inteso
lasciamo perdere
che fosse presenza,
è stata intesa solo che c'erano problemi di registrazione, è stato questo, c'è stato il problema tecnico che non, però è stato inteso fare una commistione fra video e presenza, non c'era la
Luisa.
No,
Luisa, ho sbagliato
ma
a non
ci
pensare.
Sta, ci sta. Lo facciamo in presenza, insomma, ecco. Però è questo. Però a questo punto lui ha presentato stasera l'interrogazione che il sindaco non c'era, non è che l'abbia presentata ieri, stasera si poteva che il sindaco non c'era, ma senza, però andiamo a dire
Giuseppe, ti ribadisco, cioè voi te lo torno a dire, ti ho detto ho sbagliato ma non ho pensato, perché precedevi tu, pensavo che il sindaco fosse in videoconferenza, punto, ti ho detto ho sbagliato, se vuoi te lo scrivo, ho sbagliato, pensavo che il sindaco fosse in videoconferenza con noi, non ho pensato che tu precedendo, se no precedeva lui dalla videoconferenza, non ci ho pensato. Giuseppe, questo l'ho ripetuto 3 volte, punto.
Uscirò, no, da presto, poi qua c'ho qualche consiglio, poi dopo finisco, insomma, ecco. Però secondo me molte volte si cerca anche lo sconto che non è necessario, non è produttivo, insomma, ecco. Va bene, signori, buonanotte a tutti, perché ho degli impegni non istituzionali.